come annunciato, siamo in collegamento con Giuliano Marotta dell'associazione Parco della Torre di Tormarancia. Intanto buongiorno Giuliano, come stai? Ci senti bene?
Sì, buongiorno, vi sento bene. Buongiorno a tutte le persone in ascolto.
Perfetto. Allora Giuliano, noi ti abbiamo disturbato questa mattina per cercare di tornare con te ancora una volta su la situazione di Piazza dei Navigatori, perché in quella di Piazza dei Navigatori ci pare di capire, insomma, stanno per prendere finalmente il via i lavori di costruzione di un grande complesso residenziale, una sorta di versione romana un po' più in piccolo del bosco verticale di Boeri in quel di Milano. Ecco, io ti lascerei la parola per raccontare un po' quello che sta succedendo, diciamo, quali sono i prossimi passaggi a cui assisteremo in quel luogo specifico, quindi Piazza dei Navigatori, Via delle Sette Chiese. Poi magari, se hai qualche minuto ancora da spendere con noi, cerchiamo di fare un po' un volo d'angelo sulla situazione in tutto il quadrante. Però ecco, direi di cominciare anzitutto con la questione specifica.
Sì, allora, buongiorno. Come accennavi tu, appunto, la notizia proprio di questi giorni è che a luglio inizieranno i lavori per la costruzione di questo bosco verticale romano chiamato la Foresta Romana, ossia un complesso di grattacieli di 13 piani che sarà adibito a residenze di lusso, con un'area adiacente di tipo commerciale e un parcheggio multipiano. Appunto, per chi non la conoscesse, Piazza Navigatori si trova nell'ottavo municipio, nel quartiere di Tormarancia, proprio a ridosso della Cristoforo Colombo, dove dall'altro lato del Palazzo della Regione Lazio, lungo Via delle Sette Chiese, poco distante, insomma, dalle cave ardiatine e dalle catacombe. Però ecco, i cartelloni pubblicitari che sono affissi lungo il perimetro del cantiere annunciano un po' la riqualificazione del quartiere stesso. Però ecco, è un po' un paradosso questo, perché utilizzare la parola iniziare proprio a Piazza Navigatori è scorretto, perché questa è una vicenda che va avanti da oltre 30 anni, una vicenda appunto che ha già portato alla costruzione di due edifici, e qui dove un po' nasce la mia indignazione della nostra associazione, e il conflitto appunto è che questi due edifici, quello che si trova appunto di fronte alla Regione Lazio, è un grande edificio di vetro, non so se ce l'avete presente, ce n'è anche un altro più basso che corre lungo via di Santa Petronilla, proprio a ridosso delle case popolari. Ecco, questi due edifici sono stati costruiti circa 20 anni fa e sono rimasti abbandonati per tantissimo tempo, e adesso a fianco a questi edifici sorgeranno questi grattacieli. Per la prima costruzione, quindi dei primi due edifici, c'erano da fare tantissime opere di compensazione, delle opere per il pubblico, ossia una volta che il costruttore prende piede nel cantiere deve dare anche dei servizi alla cittadinanza, no? Mi sembra una cosa più che corretta. Invece questi servizi e queste opere di compensazione non sono state mai fatte e nel lungo il tempo sono state anche cambiate, diminuite. Per cui il palazzo non è stato mai, questi due edifici non sono stati mai utilizzati, e il comune, perché il comune non ha dato il permesso di farli. Nel 2018 invece c'è stata una con la giunta pentastellata un accordo con i costruttori in cui si è giunti a rimborso di 17 milioni di euro per le casse del comune, e con questi 17 milioni di euro si è fatto un concorso online in cui tutta la cittadinanza del municipio ottavo poteva decidere come spendere questi soldi, non nell'area interessata dalla cementificazione ma proprio su tutto il municipio. Ricordo anche che nella convenzione rientra anche il palazzo, l'albergo bianco che si trova a San Paolo, che i cittadini hanno il famoso bidet, pensa che bello, che quanto può essere bello, tanto che le persone l'hanno chiamato bidet. Per cui anche questo edificio rientra nelle opere di compensazione, aveva delle sue opere di compensazione, non è stato mai fatto nulla. Ancora ci sta tutto così, è tutto abbandonato, nonostante nel 2018 c'era questa voglia di ritornare sull'argomento. Tra le varie opere che sono state votate tra i cittadini, quella che un pochino abbiamo seguito sia noi come associazione, ma anche perché si è creato un comitato di scopo che si chiama Centro Culturale, è appunto la nascita di un centro culturale a Tormarancia, un centro culturale che dovrebbe sorgere sullo scheletro di un vecchio edificio di una scuola dell'ex Mafai, che era un liceo artistico, adesso è rimasto solo lo scheletro. Quindi dovrebbe sorgere lì un centro culturale che sarà gestito dal Teatro dell'Opera. Di questi 17 milioni di euro saranno utilizzati circa 5 milioni di euro per la realizzazione di quest'opera, e il Teatro dell'Opera sarà colui che gestirà un po' tutta l'area, ossia sia la parte della cittadinanza sia la parte che sarà destinata alle scuole di canto e di danza del Teatro dell'Opera. Naturalmente siamo anche un pochino preoccupati per questa cosa, perché il comitato che si è creato non aveva stabilito chi fosse l'ente gestore, avevano fatto delle proposte loro, però poi è stato un po' deciso dall'alto che il Teatro dell'Opera dovesse gestire questo posto. Comunque loro hanno individuato 5 punti fondamentali, se posso riassumerli proprio brevemente, che il centro culturale sia di identità popolare, proprio perché si trova all'interno di un quartiere popolare, è molto importante questo. Poi che sia un luogo anche di socialità, un luogo di incontro e non solo di spettacolo legato al Teatro dell'Opera, un luogo di formazione, un luogo di crescita della comunità locale, anche perché insomma le scuole del Teatro dell'Opera non sono scuole che costano pochi soldi, insomma sono un po' di elite, diciamo, quindi che ci siano anche dei concorsi, qualcosa che possa far accedere chiunque a queste scuole. E poi il quarto punto è che ci sia anche un luogo di attivazione, un posto dove le associazioni benefiche, insomma i comitati possono trovare una casa sia all'interno, perché dovete sapere che a Tormarancia non ci sono, come tanti altri luoghi di Roma naturalmente, luoghi di incontro, luoghi di socialità. Gli unici posti sono la chiesa e i bar, o i parchi se ti dice bene col tempo, però insomma limitarsi a un parco è sempre un po' difficile. E poi l'ultimo punto è una proposta culturale comunque che sia anche di buon livello, ecco, che sia una programmazione con un responsabile in cui si possa discutere anche con il territorio che cosa inserire all'interno di questa proposta. Ecco, questa era un po' una di queste opere di compensazione che dovevano nascere con la costruzione di questi due primi edifici, cose che noi adesso sappiamo che a luglio invece arriveranno i nuovi grattacieli, però non abbiamo ancora una data per quando saranno fatte queste opere di compensazione. Cioè si parla, sulla carta è tutto pronto, perché c'è stato già un progetto, già è stato approvato questo progetto, però ancora non si sa quando inizieranno i lavori. Cioè, ci sono già i soldi stanziati per la demolizione dello scheletro, i soldi stanziati per la costruzione, però noi sappiamo che a luglio arriveranno i grattacieli. Tornando a questo argomento, insomma, che l'ennesima, secondo me, vittoria dell'imprenditore del cemento, la mia paura anche è un po' che, vedendo i risultati che ci sono stati precedentemente su quest'area di Piazza Navigatori, ossia l'abbandono, che anche con questi nuovi palazzi, queste nuove aree commerciali e tutto quanto, si possa ritornare, insomma, che anche quest'area magari inizia nei lavori e poi viene abbandonata, anche perché adesso mi pare di capire che c'è anche un po' carenza di materie prime, non è che sia così scontato, ecco, che si interrompano i lavori. E poi questi nuovi grattacieli si portano dietro anche delle nuove opere di compensazione, naturalmente, che chissà se mai verranno realizzate. Naturalmente posso dirvi anche che la preoccupazione è che queste residenze di lusso che nasceranno sorgeranno a pochi passi dalle case popolari, quindi cioè, verranno a vivere persone che avranno una facoltà economica superiore, quindi anche un po' una paura di aumento dei prezzi, allontanamento delle fasce più povere dal quartiere, ecco, perché anche la vendita delle case popolari non è scontata. Considera che questi grattacieli nasceranno poi, la coincidenza vuole, su quella che era l'area della vecchia borgata Sette Chiese, che è proprio che era vicino alla
borgata, la prima che nacque,
una delle prime, sì, che risale al 1931, che nel 33 nasce la borgata Dormarancia, ma già precedentemente c'era la borgata Sette Chiese. Naturalmente lì vennero a vivere quelle persone che vennero allontanate un po' dal centro storico a seguito degli sventramenti del fascismo, ma anche persone che venivano dal sud Italia, prevalentemente persone che stavano in cerca di una casa, e adesso invece erano le fasce più povere, e adesso invece dopo 90 anni circa si allontanano ancora di più le persone e vengono a vivere insomma dentro residenze di lusso, altro genere di popolazione, ecco.
Dalle baraccopoli siamo passati ai grattacieli tech, ci è voluto un secolo per fare tutto questo processo. Sì. Senti una cosa, Giuliano, tu al di là diciamo delle opere di compensazione che poi sono una ferita aperta nella nostra città, ma insomma vorremmo dire nel nostro paese, ci saranno da fare immagino anche opere destinate a questi nuovi grattacieli, perché suppongo ci saranno anche questioni di viabilità e di altro, ecco, da questo punto di vista voi cosa sapete, se sapete qualcosa?
Sì, adesso faranno un nuovo tracciato stradale, quindi nuove strade, e poi è previsto una miglioria dei giardini pubblici che stanno lì intorno a Piazza dei Navigatori, il riammodernamento del mercato rionale, perché a Piazza dei Navigatori c'è un mercato insomma di quartiere che poi insomma, andrà in conflitto anche con tutta l'area commerciale, con i supermercati che ci saranno lì dentro, insomma saremo a vedere. E quindi il riammodernamento del mercato e anche la creazione di un playground per il insomma uno spazio polivalente per lo sport. Mm-hmm. Ecco, queste sono un po' secondo me le briciole che dovremmo accontentarci, intanto se riusciremo ad averle. Naturalmente sono previste circa un arrivo di circa 2000 nuove persone, quindi un sovrappopolamento di tutto il quartiere. Una zona su cui comunque gravano altre minacce e questioni irrisolte, come la realizzazione anche di grandi insediamenti che poi nasceranno sull'area dell'ex Fiera di Roma, anche lì è un'altra ferita aperta, anche lì sono previste la costruzione, che sta proprio attaccata a Piazza dei Navigatori, delle nuove palazzine abitative, ci sarà anche una parte dove viene chiamata insomma di residenza convenzionata, e poi c'è anche lì addirittura.
Scusami se ti interrompo, è un processo diciamo che è in atto, perché pure il futuro della vecchia Fiera di Roma è una telenovela lunghissima che abbiamo seguito per tanto tempo. Ecco, questo che ci dici tu è un progetto diciamo in fieri, ci sono delle date, un qualcosa di concreto oppure ancora no? A che punto è la situazione?
No, le date ci erano uscite recentemente anche su un articolo online, comunque non mi ricordo adesso, non vorrei dire una scemenza, però c'è già una data. Volevano prima vedere come funzionasse questa storia di Piazza dei Navigatori per poi procedere successivamente alla Fiera di Roma, però già c'è un progetto con l'ex assessore Berdini che fece lì una campagna di diminuzione delle cubature di cemento, infatti fu anche cacciato per questo, per tutto il seguito della questione dello stadio della Roma, ecco. Era quel periodo lì in cui si iniziò a lavorare. Poi a fianco anche alla Fiera di Roma c'è la questione delle piscine, non so se vi ricordate delle Olimpiadi Qualemanno, che c'era tutte quelle piscine.
Sì.
Anche lì c'è una delle vecchie piscine, sta ancora lì, è ancora abbandonata, sta proprio a fianco alla Fiera di Roma. E poi tutta la situazione insomma vabbè, adesso non vi sto a fare un elenco delle poste, ma comunque ci sono tante altre minacce e questioni risolte e si continua a costruire a sversare cemento. Posso continuo?
Sì, sì, no, no, no. Nel senso, poi, il problema di queste situazioni è che ogni volta uno va a raccontare, a parlare porzioni di territorio che equivalgono a una città di medie dimensioni, per cui chiaramente, diciamo, per cercare appunto anche di avere un'idea generale di quello che accade, insomma, è una cosa piuttosto complessa, per cui certo hai tutto il tempo che vuoi.
Sì, allora possiamo anche ricordare, insomma, chi sono gli artefici di queste inadempienze, perché alla fine di questo si tratta. C'è la famiglia Mezzaroma, con Barbara Mezzaroma. Se andate su YouTube potete cercare un video che vi consiglio la visione, in cui c'è questa ex amministratrice delegata del presidente dell'Impreme, Barbara Mezzaroma, appunto, che con un sorriso afferma che lei, con umiltà e franchezza, vuole riportare il rinascimento nel territorio di Tormarancia. E qui, quando l'ho sentito, ho avuto una stretta allo stomaco e un po' di colati, ecco.
Siamo andati ai tempi della scuola a cercare di ricordarci il rinascimento di Tormarancia quando risaliva, però vabbè, passiamo.
Poi dopo Mezzaroma sono arrivati la famiglia, perché poi c'è stato anche cambiavano i progetti, ma cambiavano anche le proprietà. Non è solo una cosa così facile. Sono andato a leggermi le visure catastali, io ho fatto una buona ricerca, posso mi do una pacca sulla spalla da sola, ecco. La proprietà delle famiglie Federici Iori, che è una holding detenuta da una grande società di investimento che si chiama Lavarde Partners, che sono americani, anche questi hanno fatto gli stessi che stanno edificando su tutta l'area della Cecchignola, di Grotta Perfetta, l'ex I-70, quello che era I-70 adesso. Non so se siete passati su via di Grotta Perfetta, anche lì hanno fatto un nuovo quartiere, è nato.
Sì, certo.
Proprio a ridosso poi della tenuta di Tormarancia, questa grande area verde che è patrimonio della Regione Lazio, un'area verde che è stata minacciata per anni dalla cementificazione, e poi ci sono state anche delle battaglie portate avanti da Italia Nostra, che sono riusciti a salvare tutta una buona porzione di campagna romana. Però comunque ai privati sempre qualcosa devi dare, gli hanno dato tutta quell'area su Grotta Perfetta, che inevitabilmente poi influirà anche su Piazza dei Mediatori, Tormarancia, perché è tutto collegato. Io mi chiedo anche, ma cioè, tra Navigatori, Cecchignola, Grotta Perfetta, Piazza di Roma, ma come fare, cioè, quante persone verranno a viverci? Come faremo tutti i servizi, le strade? Cioè, c'è tutto sulla carta, ma alla fine vediamo che sono molto scoraggiato. Dopo 30 anni di cantiere non abbiamo visto nulla. Come facciamo a fidarci adesso davanti a di nuovo una vicenda di cementificazione? Adesso non voglio scoraggiarvi, comunque è quello che ho visto in questi anni.
Fra l'altro, quello è uno dei quadranti dove è meno presente il trasporto su ferro, già poco presente in tutto il territorio comunale, quindi è un'ulteriore questione, no?
Sì, non c'è, ci sono gli autobus, comunque se hai un mezzo sei vicinissimo al centro, però non è una cosa positiva questa. Noi come associazione anche non abbiamo una sede dove riunirci, abbiamo anche fatto un lavoro di ricerca sul territorio di una sede, perché lì ci sono tantissime tantissime aree spaziater, ne abbiamo contato 42 serrande abbassate di locali ater, molte più appartamenti sfitti che non sono stati utilizzati. Cioè, c'è fame di posti, fame di cultura, fame di socialità, e non si creano spazi adeguati. Cioè, quello che potrebbe essere utilizzato per darlo alla comunità invece è chiuso, è inaccessibile, mentre per chi ha una potenza economica importante si aprono tutte le porte. Questo è un po' quello che succede da diversi anni.
Senti, Gino, prima di chiudere, tu ci hai detto di questo centro culturale che dovrebbe essere costruito, insomma, una parzialissima opera di compensazione di cui immagino seguirete e valuterete la progettazione, la costruzione e tutto quanto. Dal momento però che mi sembra di aver capito, quella è una piccola parte dei fondi che sono stati in qualche modo previsti per le varie opere che si dovrebbero fare. Cosa proponete al riguardo? Cioè, oltre a questo centro, la cui costruzione immagino sarà comunque piuttosto laboriosa, che cosa bisognerebbe mettere mano, se non altro per cercare un po' di tamponare le varie emergenze che ci dicevi?
Allora, in realtà è già tutto scritto, già ci sono come tutte le opere previste in questi 17 milioni di euro. Alcune sono state anche realizzate, come il campetto di Piero, che sta a Grotta Perfetta, che è uno spazio dove i ragazzi possono giocare, insomma ragazzi chiunque, il campo polivalente. Poi ci sono il riammodernamento e la ristrutturazione delle piste ciclabili di tutta la zona, l'abbattimento delle barriere architettoniche, e poi queste sono tutte opere che in realtà dovrebbero rientrare nella normale amministrazione, che però vengono passate per straordinarie, la sistemazione degli alberi e del verde pubblico, anche questi sono i soldi straordinari ricevuti dai privati. Si è deciso di migliorare gli alberi e il verde, perché è una cosa in realtà. I marciapiedi, sistemare i marciapiedi del municipio, infatti sono sbucate tantissime panchine adesso, hanno fatto per un periodo anche dei lavori di sistemazione dei marciapiedi, e poi altre opere importanti, c'era un adesso mi sfuggono, non ricordo, però se andate sempre sul sito, c'è un sito che si chiama Centro Culturale, proprio fatto dal comitato, lì c'è tutto l'elenco delle opere che sono state votate poi dai cittadini, con il benestare dell'amministrazione, ecco. Adesso non mi giungo, no? Ecco. Poi anche il tema della disabilità, a Formaranto c'è il Sant'Alessio, con loro abbiamo fatto una discussione anche su questo, nuovi grattacieli che verranno in quest'area commerciale. Avranno pensato che che questa nuova edificazione abbia anche la possibilità di farvi accedere le persone non vedenti? C'è stata un'attenzione anche a questo tema? Ma secondo me no, però mi auguro di sì. Ecco.
Va bene, questo chiaramente è l'augurio comune. Senti,
se posso dire un'ultimissima cosa, certo, secondo sì. Me vi vorrei ringraziare intanto per lo spazio dedicato. Ecco, non vorrei chiudere con un lato pessimista, comunque è importante continuare a fare informazione e creare consapevolezza nelle persone, perché io, girando un po', parlo con le persone, molte non sanno, ignorano tutto quello che sta succedendo, e questo mi spaventa tanto. E poi comunque, continuare a battere i pugni, insomma, per ottenere le opere di compensazione e i servizi necessari. Questo mi sembra una cosa su cui non va lasciato un centimetro proprio a nessuno. Tutto quello che ci spetta ce lo dobbiamo prendere,
e su questo, insomma, non possiamo che essere d'accordo con te, Gino. Però prima di lasciarci, ci dicevi, voi non avete una sede vostra di riferimento ufficiale, no. Però per quanto riguarda i vostri contatti, per avere relazioni con voi, per contattarvi, come si può fare?
Sui canali social classici, Parco della Torre di Dormarancia, e anche la nostra mail parcodellatorre@gmail.com. Se volete avere informazioni più dettagliate sul centro culturale, c'è la pagina sempre social del comitato del centro culturale popolare di Dormarancia.
Benissimo. Gino, ti ringraziamo moltissimo, ci risentiremo prossimamente, sperando che, come dire, arrivino anche notizie positive, oltre, diciamo, agli inizi di lavori che poi spesso non si sa neanche quando finiscono. Ti ringraziamo, ti chiedo